uno schema che vi può aiutare a, a vedere come ho impostato il ragionamento.
Come? L'ho presentata? Ah,
sì, sì, no.
Già fatto, rivista.
Dunque, io parlando di... ragionando sulle premesse della relazione educativa, ho pensato che un punto di approccio promettente potesse essere quello di fare un breve excursus, tratteggiare più che altro, un breve excursus storico sulle ultime tre generazioni. Cioè, intendo dire, la prima di queste tre generazioni potrebbe essere la generazione degli adulti, quindi dei genitori, degli attori protagonisti della società del 68, per trovare un punto di riferimento, e del post 68. La seconda di queste generazioni potrebbe essere, che poi è la generazione di mezzo, è la generazione dei figli di quei genitori, ed è oggi la generazione appunto del 2000 dei genitori, dei dirigenti, dei manager della società. La terza generazione è quella degli adolescenti, dei nuovi adolescenti, gli adolescenti del nuovo secolo. Allora, penso che potremmo condividere l'idea che le richieste emergenti nella società degli anni 60, c'erano sicuramente delle richieste emergenti dal mondo giovanile, e queste richieste si possono riassumere nell'esigenza di partecipare, di cooperare, di condividere le esperienze. E dal punto di vista relazionale comunicativo, questo tipo di richiesta portava a quella che io chiamerei, non so, una richiesta di soggettività partecipata, cioè di una affermazione del sé in contesti condivisi, in contesti condivisi. Come dire quindi che in quei casi l'assenza di una gerarchia favoriva diciamo un riconoscimento del soggetto che sentiva che le proprie idee potevano essere condivise da un gruppo, no? E come tali assumere un'importanza. Però la società di quel tempo era anche una società alquanto impermeabile a queste richieste, molto autoreferenziale. Io parlo di autoreferenzialità in due significati, con due significati soprattutto. Beh, da un lato autoreferenziale nel senso che l'autoreferenzialità è anche un limite invalicabile, oltre il quale non si esce, quindi non si riesce a entrare in comunicazione. L'altro significato è autoreferenzialità nel senso della circolarità delle relazioni che compongono gli attori di questo sistema. E in una società come quella degli anni 60, appunto, quanto rigida, quanto impermeabile, questa circolarità portava alla riproposizione di abitudini di pensiero che erano abbastanza sclerotizzate. Ovviamente c'erano dei processi autocorrettivi, perché ci sono sempre dei processi autocorrettivi. Per esempio, penso che i decreti delegati nella scuola fossero un tentativo, per quanto timido, di allargare comunque la partecipazione, no? Di più componenti a quelli che sono gli organi collegiali. Però è anche sicuramente vero che prevalevano in un primo tempo, in quegli anni, quelle che Bateson chiamava delle entità automassimizzanti. Cioè, ricordo un articolo che, un'intervista a Bateson che era stata pubblicata sul Manifesto nel 1979, e poi era stata anche riportata su forse proprio quel libro di Tamburini di cui che citava Manghi ieri. Ebbene, Bateson diceva che la cupidigia, per esempio, è una di queste entità sulle quali una società cerca in qualche modo di mantenere dei privilegi e anche un certo potere. Dunque, in quel caso allora ci si avvicinava sicuramente a una soglia di tolleranza oltre la quale il sistema, un sistema sociale anche, mostra rende evidenti tutte le patologie che possiede. Si può parlare di sofferenza, quindi in quel caso delle nuove generazioni, oppure si può parlare, si usa anche un termine per dire tossicità del sistema. Ecco, detto questo, vorrei fare un passo avanti con il ragionamento. Sembrerebbe logico pensare che quelle generazioni che portavano avanti una richiesta che ho definito di soggettività partecipata, oggi l'abbiano portata all'interno della società in cui viviamo. In fondo se erano loro, no? Coloro che di questa soggettività partecipata facevano una sorta di simbolo. Però ci accorgiamo che così non è. Cioè che in qualche modo l'eredità è stata rifiutata, nel senso che oggi abbiamo un sistema che lo definirei di partecipazione non soggettiva. Intendo dire questo, che rispetto a quelle richieste c'è un elemento di continuità che è sicuramente la partecipazione. Diciamo che la società di oggi ci ha edotti e ci edu abbondantemente su quello che è l'importanza della partecipazione. Lo dico a largo raggio, cioè non penso solo alla scuola, penso dalle assemblee di condominio alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, per esempio, no? Su questo siamo abbastanza edotti, siamo convinti, viviamo una società di partecipazione. Ma sull'altro aspetto invece, cioè quello della soggettività, non direi altrettanto, cioè non direi che i nostri sguardi, le nostre parole, no? Con le quali noi vediamo il mondo, no? Soggettivamente lo vediamo, non direi che è altrettanto bene accetto. Anzi, viviamo in una società che io direi neopuritana, nel senso che la società degli indicatori di qualità, delle certificazioni, dove ciò che è soggettivo finisce per apparire un po' sporco, qualcosa di sporco da rimuovere, direi proprio fisicamente. Nella scuola, ecco, da questo punto di vista, mi sembra che questo discorso descriva bene anche quello che potrebbe verificarsi all'interno della scuola. Cioè, se posso sintetizzare con una certa, forse, nonchalance eccessiva, direi che il discorso che fa la scuola a uno studente oggi è il seguente. Caro studente, è importantissimo che tu oggi partecipi alle occasioni, lavori di gruppo, per esempio, oppure, non so, il collaborative learning, è fondamentale che tu partecipi e che ci dai il tuo apporto. Però attenzione che verrai valutato con gli standard qualitativi dei progetti invasi. E questo è anche un doppio vincolo, fondamentalmente, no? Siamo in una situazione di doppio vincolo. È chiaro che non c'è da stupirsi poi se gli studenti si richiudono in forme di comunicazione sempre più criptiche e sicuramente poco relazionali, che sono chi era studente, come penso un po' tutti noi, negli anni 60-70, ricorderà che è un piacere, che era frequente andare a mangiare una pizza insieme agli insegnanti alla fine di un anno scolastico. Oggi questo non succede quasi mai, gli studenti vanno assolutamente da soli, è rarissimo che invitino i loro docenti. Ma vabbè, il linguaggio, e poi il loro linguaggio spesso si chiude anche in quei 160 caratteri degli SMS con cui riescono a fare cose strabilianti. Allora, e qui faccio un ulteriore passo avanti con questo ragionamento molto lineare, direi, ecco, la domanda è: quali sono gli ostacoli in qualche modo che impediscono, perché ci sono, un connubio, un incontro tra la soggettività e l'egualitarismo e la partecipazione collettiva alla vita sociale? Quali sono questi ostacoli, no? Direi, se posso usare una metafora, ma l'avevo pensata in realtà prima di ascoltare Maria, se vogliamo usare la metafora della radura, io pensavo a quella del fondovalle, direi come fare per percorrere un fondovalle, no? Riuscendo a tenere a una certa distanza i due estremi che sono quelli della partecipazione non soggettiva o della soggettività non partecipata. Cioè, allora, che sono due estremi che però in qualche modo conseguenza uno dell'altro, perché quando la partecipazione, no, è omologante, no, allora è facile che in un clima neoliberista allora il soggetto tenda, voglia, attraverso un individualismo sempre più marcato, percorre una strada isolata, no? Quindi sono due vette, due cime abbastanza minacciose dopo questa vallata, io le vedo così, quindi di una partecipazione non soggettiva e di una soggettività non partecipata. Ma come si fa a percorrere il fondovalle, quindi, no? questa la radura del fondovalle? Ci sono due problemi che impediscono secondo questo. Uno è un problema culturale in senso ampio e uno è un problema più, secondo me, più specificamente relazionale. Cioè, il problema culturale lo vedrai in questi termini. Se per esempio noi pensiamo agli studi sul linguaggio, sulla comunicazione, ad esempio a partire dalle 10 tesi del 1975, Tullio De Mauro pubblicò 10 tesi sull'educazione linguistica, ad esempio. Bene, da quel tempo a oggi, gli studi sul linguaggio e sulla comunicazione sono stati contrassegnati da alcuni slogan che simbolicamente evidenziano molto bene che tipo di comunicazione, di relazione, di linguaggio si intendeva usare, no? tra insegnanti e studenti. Bene, alcuni di questi slogan possono, li cito, sono non uno di meno, oppure è la lingua che ci fa uguali. No? Ora, se noi ragionassimo in termini di riequilibrio epistemologico delle cose, potremmo dire che se è importante, parto dal non uno di meno, se è importante la lotta alla dispersione scolastica, dovrebbe essere altrettanto importante la valorizzazione delle competenze individuali. No? Ci sono gli studenti che frequentano le scuole, sono tutti livellati, se va bene, su una sufficienza, oppure c'è qualcuno che può emergere anche in termini di competenze. D'altra parte è la lingua che ci fa uguali, sicuramente è importante che la lingua, le conoscenze del linguaggio consentano a tutti di diventare cittadini, di avere pari opportunità nella vita sociale. Ma è anche altrettanto vero che la lingua ci fa diversi, direi profondamente diversi ci fa il linguaggio. E quindi queste cime di cui parlavo hanno un fascino magnetico, evidentemente. Da un lato il rischio di un richiamo omologante e dall'altro il rampantismo di molti imprenditori oggi che si affermano, come avete visto, nella nostra società. Dunque, il problema poi non ha facile soluzione, perché sempre parlando a livello culturale più ampio, la nostra cultura, la cultura universitaria, è molto compartimentata, è molto frammentata, per cui per esempio un approccio al linguaggio relazionale, soprattutto di carattere antropologico o filosofico, ma soprattutto antropologico, come io e diciamo, i docenti con me generalmente lavoriamo in questo senso, è visto come un'invasione di campo nel mondo universitario, come un perché certamente aveva ragione Morin quando diceva che non si offendono, che i docenti universitari sono un po' come dei cani che orinano per segnare il territorio e poi morsicano tutti quelli che cercano di entrare. Adesso non si offenda, non si offenderà Pino.
5 minuti,
avevo finito. Allora è chiaro che questo approccio è visto, cioè, non sto a raccontarvi, però censure, difficoltà di confrontarsi su un terreno che non sia puramente linguistico, che non sia puramente filosofico, eccetera. Dal punto di vista relazionale, invece, e qui concludo così, è logico che pensare all'importanza del soggetto in un clima un clima di condivisione, ecco, no? Delle situazioni e delle responsabilità, significa accettare, secondo, per un insegnante, secondo me, significa accettare l'idea che la parola possa in qualche modo cambiare il mondo, il contesto e anche il processo, no? Il processo in cui si sta in quel momento interagendo, no? Faccio un esempio, posso dire, un processo potrebbe essere anche un segmento formativo, un famigerato modulo, oppure un segmento, insomma, che normalmente di quelli che sono già rigidamente programmati dalla nostra scuola. E la possibilità che la parola possa cambiare in quel momento le carte in tavola, e quindi che l'insegnante possa in quel momento dire, bene, io avevo tracciato nella mia mente un percorso, ma adesso questo percorso lo cambiamo, scegliamo un'altra strada. Certo, non è, forse non, è difficile pensare a un mondo di questo genere, no? Ci sembra un mondo nuovo. Se dovessimo, per usare una metafora, mandare in qualche modo una caravella in avanscoperta scoperta verso questo mondo, credo che si vedrebbe una situazione diversa da quello che forse oggi si vede nelle scuole, nelle università. Cioè si vedrebbe degli insegnanti, per esempio, io qui dico un po' così improvviso, scusatemi, gli insegnanti che invece di essere preoccupati, no, principalmente preoccupati del rispetto di un programma, si domandano cos'è successo oggi, no? Pensando che un insegnante nel momento in cui è in una classe deve spiegare Dante Alighieri, e allora chiede ai ragazzi: ma tu hai studiato Dante Alighieri a scuola, hai studiato quello che il libro, le pagine che sono state indicate, benissimo, ma tu che cosa pensi? Cosa hai pensato studiando questo autore, no? O leggendolo? Hai qualche idea? Perché anche io come insegnante forse probabilmente sono interessato a saperne qualcosa di più. È vero, noi siamo responsabili di una base di conoscenza, speriamo che questa base ci sia accreditata da chi vive con noi, no? All'interno di una classe. E questo è importante che ci sia accreditata, ma nello stesso tempo c'è anche il desiderio di trovare, no? di capire di più. E la relazione è anche questo, cioè la relazione non può essere solo... A volte si pensa che la relazione sia un fatto esterno che faciliti l'apprendimento e l'insegnamento, ma in fondo la faciliti, ma in fondo c'è una buona relazione, allora è più facile insegnare, è più bello apprendere. In realtà la relazione è, in questo senso qui, è insegnamento, è apprendimento, è emozione anche, effettivamente sono d'accordo, non vedo molte differenze. Cioè la relazione è questo, e questo può diventare, certo, può anche essere un obiettivo comune degli attori di questa relazione. Non so se sono stato chiaro, scusate, ma vado, mi piace un po' così. Grazie.
Grazie.